Capitolo 20 di Matteo. Purtroppo, come già è stato detto, i capitoli non sono ben suddivisi e allora leggerò almeno il primo versetto del capitolo 19, l'ultimo versetto del capitolo 19, perché si collega alla parabola, cioè tutto il contesto andrebbe letto, quindi se lo vorrete fare a casa. Tra l'altro questi due capitoli, come dirò, sono stati commentati in panoramica da Emmanuel 15 giorni fa. Allora, Matteo capitolo 19 versetto 30, ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, cioè alle 9 del mattino, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, fece lo stesso. Uscito verso le 5 del pomeriggio, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: ma perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. E fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Due domeniche or sono, come ho detto prima, Emmanuel, esaminando i capitoli 19 e 20 di Matteo, si è imbattuto ovviamente anche questa parabola e l'ha citata. E lui ha evidenziato un po' di corsa, ma bene, di corsa perché aveva due capitoli da inquadrare, ha evidenziato come questa parabola ci insegni la necessaria umiltà che il discepolo di Cristo deve avere nel servizio cristiano. Spero che vi ricordiate, almeno per chi era presente. Umiltà che si esprime nella gioia e nell'apprezzamento per il servizio degli altri. Allora, questa mattina vorrei cercare di andare un po' più a fondo in questa parabola, che è intitolata la parabola dei lavoratori delle diverse ore. È una parabola, devo dirvi francamente, che mi affascina. Mi piace tantissimo. Anche perché fino a non tanto tempo fa non ci capivo niente. E dicevo: ma cosa vuol dire questa parabola? È una specie di rebus. E mi dicevo: forse ci sarà una password che ci vuole per entrare, un codice segreto per capire e interpretare questa parabola. Ma analizzando il contesto, che bisogna sempre fare, scopriamo che la parabola nasce in risposta alla domanda di Pietro. Sapete che Pietro è sempre lì che faceva domande, non stava mai zitto, in continuazione, e Pietro, replicando a un discorso di Gesù, dice: ma noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Quanto ci verrà in tasca a noi che abbiamo lasciato tutto per seguire te? Questa è la domanda che Pietro fa. E Gesù, rispondendo a questa domanda, racconta questa parabola. Quindi enuncia questo principio che sta lì nella parabola, all'inizio e alla fine. Come abbiamo letto, molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Quindi qui il pensiero centrale è quello del merito e della ricompensa. Signore, io ti seguo, faccio tutto quello o cerco di fare tutto quello che vuoi, ma cosa me ne viene in tasca? Questo era il cuore di Pietro in questo momento e potrebbe essere anche il mio cuore e il tuo cuore. Allora dobbiamo dire che il pensiero giudaico al tempo di Gesù poneva molto in enfasi la dottrina del merito e della ricompensa. E Gesù stesso, lo possiamo leggere, non adesso, ve lo cito, dichiara che ci sarà una ricompensa per chi avrà subito la persecuzione. Matteo 5,12. Dichiara anche che ci sarà una ricompensa per chi avrà praticato l'amore verso i propri nemici. Matteo 5,46. E dirà ancora che ci sarà una ricompensa per chi avrà praticato l'elemosina nel giusto spirito, il dare. Capitolo 6, versetto 4, sempre di Matteo. E anche una ricompensa per aver digiunato. Capitolo 6, versetto 18. Ma questa parabola ci dà una prospettiva nuova. La relazione che esiste tra Dio e il discepolo è resa in questa parabola dall'immagine di una relazione tra un datore di lavoro e i suoi operai, oppure di un padrone con i suoi servi. E la stessa cosa succede nella bella parabola anche dei talenti. Ora, la ricompensa pare essere la contropartita di un dovere compiuto. Ma questo è solo un aspetto. L'altro aspetto innovativo nell'insegnamento di Gesù in questa parabola è che quando lui, Gesù, parla di ricompensa, non fa mai appello al merito. Anzi, afferma che ogni ricompensa è in fondo una questione di grazia e di misericordia. Allora, addentrandoci nel testo, dobbiamo considerare due prospettive per valutare questa parabola. C'è una prospettiva umana e una prospettiva divina. Prospettiva umana. Per l'uomo, per me, è tutta una questione di merito e di ricompensa. La prospettiva divina per Dio è tutta una questione di grazia e di misericordia. Questo è un elemento importante per entrare nell'interpretazione di questa parabola. È interessante che questa parabola è stata letta a una conferenza del Partito Socialista Inglese, chiamato anche il Partito Laburista, e il relatore evidenziava, citando questa parabola, occupazione totale per tutti, niente disoccupazione, retribuzione minima per tutti, e concludeva: Gesù sarebbe stato un vero socialista, avrebbe votato senz'altro per il nostro partito. Ma la cosa buffa è che anche a una conferenza dell'altro partito, quello dei conservatori, è stata letta la stessa parabola, ma in questo caso il conferenziere diceva che Gesù predicava i principi del capitalismo, è il datore di lavoro che decide le paghe degli operai e non i sindacati, è il datore di lavoro che decide chi vuole occupare nella sua azienda. E questi due esponenti di partiti hanno fatto una cosa molto semplice: hanno preso quello che gli interessava per poter evidenziare. Ma qui c'è un problema, che tante volte i cristiani fanno la stessa cosa, e qualche volta purtroppo, ahimè, anche i predicatori. Allora dobbiamo chiederci: cosa ci sta dicendo Gesù? Forse ci sta dicendo come dovremmo comportarci nella società? Se provassimo a mandare avanti un'azienda in questo modo, io penso che sarebbe un disastro. Immaginiamo per un attimo che questi datori di lavoro che abbiamo qui, che stamattina non c'è nessuno, ce n'è uno solo, Enrico e non c'è, Mario Salomone e non c'è, salutalo, saluta, Gabriele, meno male che c'è, Walter e non c'è perché è negli Stati Uniti. Supponiamo che uno di questi o tutti si comportassero in questo modo quando dovessero assumere del personale e stabilirne le paghe. Non ci sarebbe nessuno alla piazza del mercato alle 6 del mattino. Una volta, a questo tempo, l'ufficio collocamento, l'ufficio lavoro era la piazza del mercato. Tutta la gente che doveva lavorare, aveva bisogno di lavorare, andava là, arrivavano questi datori di lavoro e li prendevano a giornata. Allora non ci sarebbe nessuno all'ufficio collocamento alle 6 del mattino. Sì, adesso qualcuno c'è perché fa la coda per riuscire ad arrivare alle 8, ma questo è un altro discorso. E non ci sarebbe nemmeno nessuno alle 9 del mattino, neanche a mezzogiorno o alle 3 del pomeriggio. Tutti alle 5 del pomeriggio. Io sarei quello che va alle 5 del pomeriggio. Mica matto andare alle 6 del mattino per prendere la stessa paga poi. Tutti i rapporti fra i lavoratori sarebbero rovinati e sono sicuro che nessuna azienda, neanche tu Gabriele, forse assumeresti Gesù come direttore, se questo è il sistema. Allora, ma immedesimiamoci un attimo nella storia. Pensa se tu dovessi in qualche modo vivere sulle tue spalle questa esperienza. Come ti sentiresti? Se tu lavori 12 ore al giorno, perché la giornata allora era dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio, 12 ore, tu lavori 12 ore al giorno e poi a un certo punto arriva un bell'imbusto all'ultimo minuto, no? Tu sono 20 anni, 15 anni che lavori in quell'azienda, arriva uno il giorno prima e lavora un'ora e prende la stessa tua paga. Interessante, no? Una bella esperienza. Allora, se Gesù non intendi insegnarci come ci si comporta con il personale dipendente in un'azienda, cosa desidera trasmetterci? Qualcuno mi ha detto una volta, parlando di questa parabola, è scritto che il regno dei cieli è. Quindi, questa è la sua interpretazione, questo è ciò che accadrà nel cielo. Cioè che uno sia credente da 5 minuti, da 5 anni, da 50 anni, tutti andremo nel cielo e avremo le stesse benedizioni. Beh, io personalmente non sono d'accordo con questa interpretazione, perché rilevo dalla scrittura al contrario che nel cielo ci saranno diverse responsabilità, misure diverse di ricchezze, di ricompensa, e ci saranno delle differenze in questo senso. Quindi io interpreto che questo non è il cielo, perché nel cielo non ci saranno battibecchi di tipo sindacale. E se ci fossero io non ci voglio andare in questo cielo. Ma allora chiediamoci che cosa significa questa parabola, le cose che Gesù vuol dire, che cosa ci vuole insegnare. Io credo che significhi che Gesù, venendo sulla terra, ha portato con sé il regno dei cieli. Quindi il regno dei cieli è già qui sulla terra. Certamente ci sarà la manifestazione ultima, escatologica, cioè finale, di questo regno. Ma è già qui, da quando il Signore Gesù è nato a Betlemme. E allora io ritengo che questa parabola sia una splendida immagine di come dovremmo vivere, come discepoli, il regno dei cieli, qui sulla terra. Leggendo questa parabola noi possiamo imparare delle cose pratiche, come possiamo vivere come cristiani il regno dei cieli qui sulla terra. Allora, di fronte a questo racconto noi potremmo avere due tipi di reazioni: o ci mettiamo dalla parte dei lavoratori o ci schieriamo dalla parte del padrone, del datore di lavoro. Allora, se ci mettiamo dalla parte dei lavoratori, la sentenza nostra sarà: non è giusto, non è giusto. Ma se ci mettiamo dalla parte del datore di lavoro, potremmo affermare: è perfettamente giusto. Non è giusto. Io ricordo benissimo che queste tre parole sono state le prime che hanno imparato i miei figli. Non è giusto. Non è giusto che sempre io debba preparare o spreparare il tavolo. Poi Alberto era maestro in questo soprattutto, ma anche gli altri si difendevano. Non è giusto che sempre io debba andare in cantina a prendere le bottiglie di acqua minerale. Non è giusto. E ci sono cristiani che per tutta la vita non fanno altro che ripetere non è giusto, Dio ce l'ha con me. Esistono soltanto i nostri diritti, esistono soltanto i miei diritti, il mio diritto alla salute, il mio diritto al denaro, il mio diritto alla libertà. Però questo è il regno della terra. Questo è il regno della terra. Nel regno dei cieli tu ed io non abbiamo alcun diritto. Questo mi dice questa parabola. Perché tutto ciò che ho non è un diritto, è una sua benedizione, attraverso la sua grazia e attraverso la sua misericordia. Il mio lavoro, ormai non più, la mia pensione ora, non è un diritto, è una benedizione. La mia salute, mia moglie, i miei figli, i miei splendidi nipoti, non sono di un mio diritto, è una benedizione del Signore. Noi non abbiamo nessun diritto di essere qui questa mattina, lo capite? Non abbiamo nessun diritto di essere qui questa mattina, è semplicemente una questione di grazia e di misericordia. E ci sono due cose non troppo facili, ma importanti in questo testo. Una è la giustizia e l'altra è la misericordia. Ho messo il titolo fuori per chi l'ha visto, giustizia o misericordia? Punto interrogativo. Ma non è giusto. L'ho messo apposta perché, come vi ho detto prima, amo le provocazioni. Vi racconto una storiella. Un signore va da un ritrattista, il lavoro che sa fare Mara, e dice a questo ritrattista che vuole un autoritratto, vuole farsi un ritratto, e dice: spero che lei saprà fare giustizia delle mie sembianze. Questo ritrattista alza lo sguardo, lo vede e dice: ma scusi, ma lei ha bisogno di misericordia, non di giustizia. Non sono in contrapposizione, non sono incompatibili giustizia e misericordia, camminano insieme a braccetto come due sorelle perfettamente unite. C'è soltanto una differenza, che a un certo punto la giustizia si ferma, la misericordia va oltre, va più lontano, arriva più lontano. Torniamo alla parabola. Il padrone ha compiuto atti di giustizia nei confronti di tutti i lavoratori, ma ha voluto andare oltre, ha voluto fare di più, ad alcuni ha dato di più. Lui era obbligato a essere giusto con tutti i lavoratori, ma non era assolutamente obbligato di essere misericordioso verso questi lavoratori. Lo ha scelto lui, ha scelto di essere oltre che giusto anche buono, come dice il testo. E allora la parabola si conclude con l'affermazione iniziale: gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Miei cari, la grazia, la misericordia fa un'opera stupenda e sbalorditiva. Non ubbidisce alla legge della piazza del mercato, cioè del merito. Essa dona tanto ai pubblicani e alle prostitute quanto ai primi operai. Questa è una cosa che Gesù voleva insegnare agli scribi e ai farisei, che pensavano di essere i primi. E a Pietro e agli altri undici che cosa vuole insegnare? Quelli che hanno lasciato ogni cosa per seguire Gesù non devono dedurre per questo fatto che i primi posti nel regno saranno loro garantiti. No, no. La rinuncia a tutto può generare orgoglio e immaginazione di aver acquisito dei diritti su Dio. E queste cose ci squalificano ai suoi occhi. Occorre essere umili. Questa parola era per Pietro e per i suoi compagni a quel tempo. Questa parola è per i discepoli di oggi, cioè per noi. Una cosa che è interessante, che noto perché ho letto e riletto questa parabola da molto tempo, ma rileggendola un altro particolare mi è saltato all'occhio. Nella parabola tutti sono stati messi sullo stesso piano, ma, se leggiamo bene, i primi lavoratori assunti, oltre a prendere la stessa paga, sono stati pagati per ultimi. Interessante. Leggete il testo. Durante il ministero di Gesù, quelli che avevano maggior conoscenza, quelli che avevano tutta una vita di fedeltà a Dio alle loro spalle, dietro le spalle, sovente sono stati gli ultimi a capire il messaggio di grazia di Dio. Vado alla conclusione. Come vi ho già detto, non credete mai quando un predicatore dice che sta per concludere. Ma in questo caso credetemi, perché è così. Cosa possiamo imparare? Noi, oggi, qui, questa mattina, per la nostra vita di discepoli nel regno di Dio. E qui riprendo un pensiero che ha detto Emmanuel, che mi aveva colpito. Nel servizio si può creare un atteggiamento di presunzione, dove il cristiano che ha servito tanto, per tanto tempo, con molta fatica, potrebbe pensare di meritare qualcosa di più, confronto ad altri che stanno lavorando di meno. Pensiero umano, regno della terra. E il suo eventuale atteggiamento, in questo senso, lo porta a confrontarsi con questi altri che stanno lavorando di meno, e quindi sentirsi migliore. Allora, servire Dio in questo modo ci porta a provare invidia e amarezza per i successi degli altri e ci blocca nel gioire della grazia di Dio che ha sviluppato e che ha manifestato verso gli altri che non siamo noi. Una cosa importante, gli operai che hanno protestato non si sono indignati tanto contro un'ingiustizia. Attenzione, il versetto 15 ci fa capire questo, ma piuttosto si sono indignati contro un segno di generosità e di misericordia del padrone. E questo, se mi permettete, è più sottile ancora. È più sottile ed è più grave. La grazia, la misericordia, non funziona secondo sistemi di calcoli umani. Meno male, grazie a Dio. E proprio per questa che non funziona secondo sistemi di calcoli umani, è difficile da accettare e in qualche caso può anche essere disprezzata questa grazia da quelli che invece pensano che qualcosa sia loro dovuto. Non so voi, miei cari, ma io mi sento un operaio dell'ultima ora. Ho lavorato e sto lavorando meno di altri, e il risultato? La misericordia di Dio mi sta dando tanto come quelli che stanno lavorando di più e meglio. Dio è giusto, Dio è buono. Questo è un pilastro di questa parabola. E allora? Se Dio è giusto e Dio è buono, vale la pena lavorare nella vigna del Maestro. Vale la pena lavorare per l'avanzamento del suo regno. Allora, che questa parabola ci possa incoraggiare e ci possa spronare a un umile servizio dove non serpeggino sentimenti di merito, di ricompensa e di confronti errati con altri fratelli e sorelle. E che il nostro Maestro non abbia a dirci: amico, ti ho dato ciò che era giusto, cosa vuoi? Te ne puoi anche andare. E ci dica, vedi tu di malocchio che io sia buono? Dobbiamo riflettere su queste parole. Mentre siamo coinvolti nel servizio del regno di Dio. Gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Che Dio ci possa benedire e che non ci scoraggiamo di fronte a questa parabola che subito sembra veramente un proclama di ingiustizia. No, Dio è giusto e Dio fa grazia, Dio è buono e noi possiamo contare su queste sue caratteristiche. Amen.